tutti, ben arrivati a tutti voi, grazie di essere qui. Prima di dare avvio al nostro lavoro, desidero dare la parola al padrone di casa, diciamo, di questa rassegna, il regista un po' di tutto il Festival del Mondo Antico, al direttore Marcello Di Bella, direttore della biblioteca e anche direttore di questa esperienza che è ormai arrivata all'undicesima annata, rassegna, per cui un'esperienza che vedo ogni anno un arricchimento anche di proposte e di elementi sempre più accattivanti e innovativi. Diamo a lui allora la parola per un saluto di questa rassegna legata ai testi biblici.
Grazie professor Valentini, sono io che ringrazio il professor Valentini, l'Istituto di Scienze Religiose, perché ci ha messo in condizioni di offrire al pubblico, non soltanto di Rimini ma anche di altre città, una occasione importante di immergersi nel mondo antico che è ancora presente, e questa è la locuzione con cui nasce questa manifestazione tanti anni fa, antico presente. Un testo biblico è qualcosa di presente, io penso, e il Coelet ancora di più tra i tanti per la sua paradossalità lega il mondo antico, il mondo greco-romano con un'altra tradizione. Credo che qui ci siano, grazie appunto alle persone, agli studiosi che sono invitati, delle occasioni di riflessione, di pensiero, di scambio, che in cui consiste fondamentalmente il senso di un'iniziativa come questa. La parola festival è una parola generica, indica tante cose, anche cose banali e volgari. Noi la usiamo nel senso di occasione di approfondimento, di dialogo. Non lo so se la parola festival, non sono riuscito a trovare l'etimo. Io voglio pensare che l'etimo sia lo stesso della parola greca che fa riferimento al vedere, un radicale antico, video, vid, che è insomma il luogo, il momento in cui si manifesta qualcosa. E questo credo che sia senz'altro un momento di questo tipo. Non ho altro da aggiungere, mi scuso per le difficoltà logistiche forse di questa prima giornata, ma penso che nei prossimi giorni le cose andranno meglio, e auguro anche, mi felicito con la scelta degli artisti che diciamo accompagneranno la vostra lezione. Grazie.
Grazie al direttore Di Bella. Come già si diceva, oggi ci sono un po' di piccoli problemini di aggiustamento, di assestamento, sia per l'ingresso, ma anche, a differenza delle altre giornate, che avremo dei tempi molto più prolungati, oggi dovremo lasciare libera questa sala alle 19, qualche minuto prima delle 19. Quindi direi di avviare questo percorso. Vorrei ricordare e fare solo qualche considerazione preliminare. Le ragioni un po' anche della nostra presenza, le ragioni dell'inserimento anche di questa riflessione specifica sui testi biblici all'interno di questa rassegna del Festival. Qualcuno ricorderà che ci siamo introdotti in questo percorso 3 anni fa, abbiamo fatto un ciclo sul Libro della Sapienza, un secondo l'anno scorso sul Cantico dei Cantici, e quest'anno, rimanendo sempre nell'area dei libri sapienziali, abbiamo pensato di concentrare la nostra attenzione su un testo particolarmente intenso, suggestivo e problematico, quale è appunto il Coelet. E d'altra parte, così, sembrava quasi connaturale entrare in rapporto con questa proposta dedicata al mondo antico. Quale altro testo, se non la Bibbia, diciamo, contiene così tanti elementi di interazione, di scambio, di connessione con le grandi culture antiche, con la grande storia delle civiltà. La Bibbia, come molti di voi sanno, e come è stata definita anche da alcuni studiosi, è un po' il grande codice della cultura medio orientale, della cultura dell'Occidente. E senza la conoscenza della Bibbia potremmo dire neppure la letteratura, la storia, la filosofia, l'arte sarebbero comprensibili. Tanto più poi questo appunto all'interno del mondo e del contesto occidentale. La Bibbia è stata per secoli la fonte generatrice della cultura nelle sue diverse espressioni e nonostante questo però oggi ormai da diverso tempo, da più di un secolo a questa parte, avvertiamo anche con amarezza come sia scarsa la conoscenza del testo biblico, sia tra credenti che tra non credenti, sia nella cultura cosiddetta cattolica che nella cultura laica. E quindi c'è proprio la necessità di ripensare le fonti, le radici, l'esperienza proprio conoscitiva di questo grande e importante codice della cultura occidentale. Alcuni anni fa, Piero Stefani ne è stato anche il direttore per molti anni, si era formato un comitato Bibbia, Cultura e Scuola che ha messo al centro dell'attenzione un po' questo scandalo, cioè del libro assente. Il fatto che tutto attorno a noi a livello culturale parli attraverso l'universo simbolico della Bibbia e paradossalmente la nostra cultura, anche quella italiana, registra una scarsissima conoscenza del testo biblico. Questo libro è assente dalla formazione scolastica, ci si può oggi laureare anche in lettere antiche, in filosofia, in storia, senza aver fatto un esame in Sacra Scrittura. È assente nella cultura in senso più generale. E allora proprio penso che anche attraverso questa nostra umile e modesta presenza iniziative di questo genere possano aiutare e favorire l'incontro e la conoscenza con questo grande codice. E siamo pertanto lieti di poter offrire un nostro piccolo contributo in questa direzione. Uno dei tanti effetti, della storia degli effetti del testo biblico, si è riversato anche sulla musica. Così abbiamo pensato di allietare anche questi quattro incontri con un breve inizio musicale e per presentarlo almeno nelle sue coordinate di fondo questa proposta darei la parola a Giovanni Cantarini che è riccionese, è uno dei più importanti cantori del repertorio gregoriano e di musiche barocche. Proprio ieri sera all'interno della rassegna Notti Malatestiane abbiamo potuto ascoltare nel teatro di Coriano anche alcuni suoi brani del suo repertorio. E Giovanni Cantarini insieme al musicista Sven Schoenenburg appartengono alla scuola Cantorum di Basilea e da anni svolgono concerti in varie parti del mondo. Adesso lui stesso potrà meglio presentare e precisare il senso di questa proposta.
Eccomi. Mi piacerebbe partire con una citazione presa proprio da Coelet. Proposui in mente mea querere et investigare sapientes de omnibus que sunt super terram. Io e il mio collega Sven abbiamo deciso di andare a chiedere a diversi sapienti la soluzione a quello che c'è nel libro, alle domande aperte che restano in questo affascinantissimo libro di Coelet, le abbiamo chieste ad alcuni compositori sapienti. Abbiamo tracciato un percorso che è incentrato sulle composizioni attorno al 600. Perché il 600? E specialmente perché il 600 romano? Perché proprio in quella temperie culturale barocca, così viva, così interessante, così espressiva, sono stati musicati non tanto solamente testi di Coelet, io ne ho potuto trovare solamente uno, un frammento di una cantata di Giacomo, attribuita a Giacomo Carissimi, dico un frammento perché la cantata sarebbe per due violini, basso continuo e cinque cantanti, assisterete soltanto a due recitativi di questa bellissima opera. Abbiamo quindi cominciato appunto il nostro percorso incentrandosi sulla Roma del 600, che non presentava soltanto Carissimi come compositore, tra l'altro noto compositore di oratori, ma anche l'iniziatore dell'opera, della tradizione operistica, e cioè Emilio De Cavalieri, il quale con la sua rappresentazione di anima e di corpo, data alle stampe nel 1600 e dalla cui anastatica eseguiremo noi il primo brano, il prologo di questa opera, ecco, in questa opera affronta lo scottante tema del fluire del tempo, della sua direzionalità. Ecco, viene continuamente in quest'opera ribadita, a furia di contrapposizioni barocche, di estremi, come lo stesso Coelet a volte si compiace di fare. Ecco, la contrapposizione fra la scelta di morte e una scelta di vita. Anima e corpo, i due personaggi, che avranno a che fare con diverse forze in gioco, non ultimi mondo, vita mondana, ma allo stesso tempo con un aiuto celeste di angeli e aiuti, diciamo, immanenti, come potrebbero essere consiglio e ragione, ecco, sono appunto aiutati o incanalati nella direzione che sembra essere quella giusta. Quindi, diciamo, la scaletta del nostro percorso sarà Prologo del tempo di Emilio De Cavalieri, due recitativi dalla cantata Vanitas Vanitatum di Giacomo Carissimi, un sonetto di Petrarca musicato nel 500 in Spagna da Alonso Mudarra, e infine di nuovo il recitativo di Consiglio, sempre dalla rappresentazione di anima e di corpo. Quindi lo strumento che è l'ultima parola sulla prassi, non ci alzeremo in piedi, resteremo così perché era anche all'epoca che questa musica, che così si godeva questa musica. Certo, non una rappresentazione vera e propria, ma un'esecuzione per pochi intimi, come ci auguriamo di essere noi qui. Con cosa veniva eseguita, a parte il canto? Con strumenti di supporto armonico, come la tiorba o il chitarrone, che vediamo qui esemplificato. Strumento che presenta, diciamo, una sezione simile a quella della chitarra, un manico tastabile, e invece una sezione che non è tastabile, ma semplicemente sono corde che si suonano semplicemente col pollice e che hanno appunto un'estensione molto grave. In questo modo la tiorba si qualifica come lo strumento più adeguato per sostenere una voce maschile, anche perché con un minimo sforzo riesce a creare un ottimo sostegno armonico e sonoro. L'altro strumento è il liuto, forse già conosciuto, lo vedrete in azione dopo, strumento che è particolarmente adatto per la musica solistica o per quella precedente alla tiorba, che è stata invece inventata alla fine del 500, inizio 600, e che appunto, in quanto strumento innovativo, tipico di questa sensibilità barocca, incarna perfettamente la trasformazione musicale in corso dalla polifonia alla monodia, cioè riassumere le voci inferiori di una composizione su uno strumento e lasciar libera la voce superiore di declamare. In questo modo, rilacciandomi quindi al tema del festival in generale, riproponendo quella prassi musicale che i teorici del 5-600 credevano essere quella vera della tragedia greca antica. Come vedete, il cerchio si chiude. Vi lascio, spero, un buon ascolto e ringrazio per l'attenzione.
Adesso ascolteremo domande. Giovanni, scusa. Facciamo domani. Siamo costretti a tagliare un po' questo programma musicale perché purtroppo i tempi che abbiamo oggi sono più ristretti del previsto. Ringraziamo comunque davvero di cuore per questo straordinario ascolto che ci hanno proposto Giovanni Cantarini e Sven Svanenberg. E diamo avvio allora al percorso di oggi. Tralascio la premessa, le introduzioni al testo, perché veramente abbiamo poco più di un'ora, appena un'ora. Mi limito soltanto a ricordare che dopo il Cantico dei Cantici ci troviamo di fronte quest'anno, come dire, al Cantico dei Cantici per certi versi del pessimismo, del dolore, della solitudine. Il Coelet è per molti aspetti il libro, così è stato anche definito, il libro del nulla, il libro del silenzio, il libro addirittura della nausea del vivere, il libro del deserto. E tuttavia cercheremo di vederlo meglio già da stasera, ma poi anche negli incontri successivi. E il testo è anche un testo che si presenta come un grande scrigno di sapienza, della sapienza anche dell'arte del vivere, e paradossalmente contiene anche elementi che riguardano la gioia e la pienezza del vivere. Chi si è occupato del Coelet in genere ha messo in evidenza o l'uno o l'altro aspetto, qualcuno li ha tenuti insieme entrambi. Ho qui un testo, uno dei più celebri commenti al Coelet di un biblista italiano scomparso qualche anno fa, Antonio Bonora, dal titolo Coelet, la gioia e la fatica del vivere. In effetti in Coelet ci sono presenti entrambi queste dimensioni, in modo antinomico, in modo paradossale. Un testo di 12 capitoletti che si presenta appunto come un mirabile intreccio di culture, di lingue, di poesia, di filosofia, di memoria e profezia. Ecco, noi tenteremo già da stasera di entrare in questo testo così misterioso, così complesso, nonostante l'apparente semplicità, un testo scritto molto probabilmente attorno al 300, al 250 avanti Cristo, nell'ambiente del tardo giudaismo, con forti influssi della cultura ellenistica e di altre culture anche medio orientali. Allora, per entrare subito nella presentazione del testo, do subito la parola a Laila Lucci, che è studiosa di Sacra Scrittura, docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini, studiosa proprio in docente di dei libri sapienziali e anche docente di ebraismo presso il nostro istituto. E si è perfezionata al Pontificio Istituto Biblico, già da diversi anni studia, pubblica e ricerca in campo biblico, soprattutto veterotestamentario. Ecco, quindi a lei volentieri diamo la parola per entrare un po' nella tessitura e nella struttura del testo.
Spero in questi pochi minuti di darvi almeno un'idea pallida di quello che avrei voluto dirvi. E Coelet, accettato anche dai maestri rabbini di Israele, non senza distinguo fra i libri sapienziali, veniva letto e viene tuttora letto durante la festa delle capanne, che anticamente era una festa della gioia, la festa del raccolto. Si stipavano i frutti della terra nei magazzini, i frutti prodotti in estate. Una festa della gioia. E come tutti i testi biblici, come tutti i libri biblici, non è stato progettato a tavolino, non è nato come un fungo in una notte o anche in un mese. perché, come tutta la sapienza biblica, è frutto di mani successive, di concetti presi, elaborati in periodi storici successivi, secondo la prassi comune presso le culture orientali, antiche anche in genere, di aggregare materiali antichi e recenti. I concetti, la sapienza nel nostro caso, si formava, magari incominciava alla base, fra il popolo, proverbi come quale la madre tale la figlia, non l'ha inventato il nostro bisnonno, esisteva già migliaia di anni fa. Quindi questi proverbi, massime, sentenze popolari venivano poi riprese, rielaborate, riflettute, e nato così il pensiero sapienzale, venivano arricchite. Il ruolo di alcuni personaggi in particolare è stato proprio quello di accogliere, rielaborare, riflettere, meditare, diremmo noi filosoficamente, di dare anche una veste filosofica a questa tradizione che poi è stata da loro stessi arricchita e tramandata. Sono i saggi di Israele. Ma noi vediamo che non basta per comprendere la ricchezza, la complessità dei testi sapienziali biblici fare riferimento semplicemente alla sapienza di Israele, perché esisteva un movimento internazionale sapienziale che trascendeva di molto i confini della Palestina, i confini di Israele. Troviamo stesse forme letterarie e stessi contenuti, per citare solo i due colossi, le due grandi civiltà del vicino Oriente antico, Egitto e Mesopotamia, li troviamo molto simili. Troviamo forme letterarie e concetti molto simili. E dobbiamo anche ricordare che Israele è l'ultima civiltà apparsa nel vicino Oriente antico. Tenete conto che il pensiero sapienziale sia in Mesopotamia che in Egitto già esisteva nel terzo millennio avanti Cristo. Israele comincia i suoi primi piccolissimi documenti nel decimo nono secolo avanti Cristo, quindi c'è una forbice di 2000 anni. Ecco, e in queste letterature erano presenti opere di tipo esperienziale, massime, proverbi, cioè di tipo esperienziale, come dicevamo prima, ma sono state elaborate con il tempo anche opere di tipo concettuale. Il nostro Coelet, diremmo, è un libro di tipo filosofico e proprio di tipo concettuale, riflette, elabora, medita sulle tematiche, le tematiche importanti che hanno occupato la mente dei saggi, ma anche della gente comune di tutti i tempi. Il problema del male nel mondo, perché il male nel mondo, perché la morte, c'è una divinità, viene da dove? C'è una retribuzione per chi agisce bene, per chi agisce male? Tutti i libri sapienziali si sono cimentati con queste problematiche. Vedremo che Coelet dà una sua risposta. E Coelet, dicevamo, è uno dei saggi di Israele, uno dei maestri. Verosimilmente insegnava in un'accademia a Gerusalemme, preparava i figli degli aristocratici a diventare personaggi con responsabilità, preparava, non possiamo più dire figli di principi come facevano alla corte d'Egitto o alle corti della Mesopotamia, perché non c'era più la monarchia in Israele, però avevano il compito di formare queste nuove generazioni di persone responsabili. E la Bibbia menziona dei saggi e il pensiero sapienziale extra biblico da cui la Bibbia stessa attinge. Per esempio, si dice di Salomone che superò, dice il primo libro dei Re, superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza d'Egitto. Si dice che Mosè venne istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente nelle parole e opere. Sulla Bibbia vengono citati detti di personaggi non di Israele, Lemuel, re di Massa, e Agur, sempre proveniente da Massa. Ecco, quindi un pensiero esistente anche fuori della cultura di Israele. Esistevano delle scuole di sapienza. In Egitto venivano chiamate la casa della vita, perché insegnavano di tutto un po'. Insegnavano dal mestiere all'essere ambasciatore, per esempio, all'essere consigliere di corte. La casa della vita. In Mesopotamia venivano chiamate le edubba, cioè la casa delle tavolette, perché come sapete si scriveva su tavolette di argilla che poi venivano fatte seccare. In genere il saggio, il maestro, il responsabile dell'insegnamento, e a parte il nome nella lingua locale, per esempio in Mesopotamia si chiamava Ummia, presso i Sumeri addirittura si chiamava Ummia, nella Bibbia viene chiamato padre e l'allievo viene chiamato figlio. Quando sulla Bibbia andrete a leggere, sia sul libro dei Proverbi, Siracide, eccetera, eccetera, padre e figlio, ascolta l'insegnamento di tuo padre, è il maestro che parla al discepolo. Detto questo, vediamo come Coelet ha incarnato la figura del saggio. Erano premesse indispensabili, mi dispiace, ho preso dei minuti, ma sono importanti per capire come sono venuti fuori questi testi biblici. La finale, l'epilogo del libro di Coelet, che verosimilmente è stata aggiunta da un suo discepolo, lo dipinge così. Coelet, oltre a essere saggio, insegnò al popolo la scienza, ascoltò, meditò e compose un gran numero di massime. Come vedete siamo nell'Oriente antico, non esce fuori dallo schema. Le parole dei saggi sono come pungoli. Ah, scusa, ho saltato una riga. Coelet cercò di trovare pregevoli detti e scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei saggi sono come pungoli e come chiodi piantati sono i loro detti, eccetera. Dal quadro, da questa breve presentazione, ma anche dal quadro che emerge leggendo, scorrendo questi 12 brevi capitoli, viene fuori la figura di un maestro di sapienza, ebreo, aristocratico, alla cui classe generalmente abbiente apparteneva il privilegio della cultura. Certo che il figlio del contadino non andava a studiare, questo va da sé, ecco. Anche il taglio spirituale aveva un tono un po' distaccato, e un po' aristocratico, diremmo. È uno che ha ricevuto un'istruzione particolare, verosimilmente, dicevamo prima, impiegato come docente in un'accademia a Gerusalemme. Una personalità spiccata che affronta a testa alta i problemi del suo tempo. Quelli che dicevamo prima, la morte, la retribuzione, eccetera, il dolore, eccetera. Però non esita a staccarsi dalla cultura tradizionale di Israele, dai risultati che la sapienza di Israele aveva mostrato fino a quel momento. Quindi rompe con la sapienza tradizionale, già rappresentata bene dal libro dei Proverbi, della sapienza, eccetera. Già con Giobbe abbiamo visto che crollavano certe sicurezze sulla retribuzione del giusto o meno. E come è stato già detto prima, scrive intorno più o meno al terzo secolo, resta il periodo più probabile per la redazione, noi diremmo, di questo testo, anche se poi presenta affinità con il pessimismo di alcune opere egiziane e di alcune opere mesopotamiche, oltre che ovviamente l'impronta della tradizione giudaica. Allora adesso vediamo rapidissimamente alcuni temi di Coelet. Il primo, quello che è considerato il leitmotiv, lo sapete da soli, qual è? È stato detto in lungo e in largo, in alto e in basso, vanità delle vanità, tutto è vanità. E Coelet ne fa una chiave interpretativa del suo libro, la parola Evel. Nell'Antico Testamento ricorre 73 volte, in Coelet solo 12 capitoletti ricorre 38 volte. Quindi voi capite che più della metà delle ricorrenze sono in quei 12 capitoletti. E vanità delle... non è esatto tradurre vanità. Non mi pare la versione, non so se il mio collega poi potrà darci un contributo in questo senso, non è esatto. Evel dà l'idea di qualche cosa che sfuma, che non si può afferrare, fumo, vapore, una cosa di questo tipo. Tradurre vanità è un po' riduttivo, forse un tantino fuorviante. Scorrendo il testo di Coelho si capisce che forse sarebbe meglio tradurre con delusione. A questa delusione che lui prova nella vita non sfugge niente, né la ricchezza, né il potere, né l'onore, perché tanto alla fine sarà la spogliazione di tutto, dovremmo morire, né i figli, perché alla fine sarà l'oblio, neanche i figli, che per gli ebrei erano importantissimi per prolungare il nome. Ecco, neanche la sapienza si riesce a raggiungere, cosa che era stata una... un dogma per i libri, per i sapienti che l'avevano preceduto. Vanità delle vanità, tutte vanità, così si apre e si chiude il libro del Coelet. E all'inizio dice proprio: quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione va, un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Chi non lo sa... Per chi non lo sa, vi dico una cosa, spero di dirvi una cosa nuova, che il motivo non è un'invenzione di Coelet. Lui non era un pessimista nato, lui prende semplicemente dei motivi che si trova nella tradizione sapienziale esistente, li fa suoi, magari li assolutizza, però non se li ha inventati lui. Esistevano in Egitto le cosiddette istruzioni, i maestri, i docenti, diremmo, che stavano in queste scuole, scrivevano tante istruzioni per i loro discepoli, fra queste l'istruzione di Mericare, un insegnamento composto forse per un principe, alla fine del 22° secolo avanti Cristo, c'è una forbice di circa 1900 anni con Coelet, già portava questo motivo. C'è una corrispondenza addirittura letterale con questa frase che vi ho citato di Coelet: tra gli uomini le generazioni passano una dopo l'altra. Dio che conosce le persone si è nascosto. Anche in Coelet sembra che il Dio abbia creato tutte queste cose belle, quanto mai, ma lui sta lassù. Non è più coinvolto nella storia della salvezza di Israele. Finiti i tempi dell'Esodo. Finiti i tempi delle guerre dei giudici, della conquista della Terra Santa con Giosuè, eccetera. È ovvio che Coelet non cita alla lettera l'insegnamento di Mericare, è evidente che questo tema era passato nella cultura sapienziale ed era parte di un patrimonio comune al quale Coelet nel III secolo avanti Cristo attinge. E il canto dell'arpista, un'altra opera di tipo riflessivo, egiziano, 11ª dinastia, quindi siamo anche qui intorno al 22° secolo avanti Cristo. Questo arpista, mi vengono in mente i nostri amici musicisti, davanti al disfacimento dei monumenti funerari grandiosi, queste costruzioni grandiose che i ricchi si facevano fare in Egitto, vede questo disfacimento e dice: ma che serve aver speso tanti soldi? Tanto tutto se ne va. C'è proprio la constatazione della transitorietà e della ciclicità delle realtà umane. Ecco, periscono le nazioni, periscono le generazioni, dice anche l'arpista, e passano, e altre stanno al loro posto. Vedete, una corrispondenza, direi, letterale, sorprendente in questo senso. Anche proverbi sumeri si colorano di pessimismo a causa delle delusioni e delle frustrazioni della vita. Gli sforzi per vivere rettamente sono puntualmente delusi, perché c'è il trionfo di ingiustizia, c'è il trionfo del malandare, diremmo noi, e anche loro credevano nel fato, l'ineluttabilità del fato, cosa che per la Bibbia non c'è. Quanti minuti abbiamo? 10 minuti, Dio mio. Altro tema, È dura, Alexa, non riuscirò a dire la cosa più importante. La fatica e la ricchezza. Il papiro di Insinger, questo è abbastanza tardivo nella cultura egiziana, IV secolo avanti Cristo, e distacco dalla ricchezza è parte del giusto equilibrio che il saggio deve avere. Dice, non essere avido di ricchezza, dice il papiro di Insinger, in una vita che tu non conosci. Lo scellerato deve abbandonare i suoi risparmi al momento della sua morte e un altro li prende. Avete mai letto Coelet? Stessa cosa, chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha fatificato per niente. Anche questo è vanità, dice Coelet. Anche l'istruzione di Ptahotep, visire di un faraone, eccetera, dice le stesse cose, non essere avido nella spartizione, non bramare niente al di fuori di quello che ti appartiene. E Coelet, chi ama il denaro mai si sazia, chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti. Capite? Tutte massime passate nella cultura internazionale, nel pensiero internazionale al quale Coelet ha attinto. Sull'ingiustizia, l'equità nei tribunali, Ptahotep sempre dice: se agisci come funzionario addetto al tribunale, quando parli resta imparziale nel tuo giudizio. E Coelet, ho notato che sotto il sole, al posto del diritto, c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'iniquità. Ancora, vedete, ci sono corrispondenze. E così anche per altre opere, il saggio Ipuver dice più o meno le stesse cose, constata le ingiustizie sociali, il malcostume sociale dietro a rivolgimenti, lotte intestine, eccetera. E le ingiustizie perpetrate sempre in ogni tempo. E Coelet, stessa cosa, tornai poi a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi. E non c'è nessuno che li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è che li consoli. E allora arriva a questa esclamazione: e allora ho proclamato felici morti. Dice, meglio morire che vedere tutte queste cose. Forse era pessimista un po' per sua natura, tendeva alla depressione verosimilmente, però non sono motivi che si è inventato lui, magari li radicalizza. Lo stesso sul versante mesopotamico, ma adesso devo correre perché mi preme andare verso la fine dove avrò una cosa più interessante da dire. Sull'ideale dell'uomo silenzioso lo troviamo in Egitto, sempre Ptahotep. Nessuno è nato saggio, dice Ptahotep, e chi ascolta è amato da Dio. Noi credevamo che i napoletani avessero inventato il proverbio «Nisciuna nasce imparata», avete sentito a Napoli, i napoletani? Esisteva già alcuni millenni prima in Egitto, nella cultura sapienziale internazionale. Lo stesso l'insegnamento per Mericare sull'ideale dell'uomo silenzioso, il chiacchierone fomentatore di discordia. E Coelet che dice? Dalle molte chiacchiere viene il discorso dello stolto. E lo applica anche, il silenzio lo applica anche alla spiritualità. Coelet dice, quando ti rechi alla casa di Dio, avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici, non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, siano poche le tue parole. Era l'ideale dell'uomo saggio, l'uomo saggio deve ascoltare più che parlare, essere pronto ad ascoltare. Ecco. La vita in famiglia, Ptahotep dice fa un'esortazione che ritroviamo quasi pari pari nel Coelet. Ama la tua sposa nella tua casa come conviene. Genera un figlio che trovi il favore del Dio. E Coelet, godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza, che Dio ti concede sotto il sole. Allora, collegandomi proprio a questo, pochi minuti per dirvi quello che il professore Valentini vi accennava prima. Coelet non è solo un pessimista. è anche un predicatore di gioia. Io qui condivido pienamente un articolo, uno studio di un collega statunitense, si chiama Wybray, che ha intitolato proprio una sua ricerca Coelet predicatore di gioia. E vediamo di dimostrare, lui lo fa scorrendo la struttura letteraria del libro del Coelet, si è accorto che in alcuni punti cruciali, dopo alcuni discorsi, alcune tematiche fondamentali, ricorre un ritornello che richiama alla gioia, al godersi la vita, la sposa, la casa, mangiare, bere, eccetera. Vediamo di ripercorrere con lui rapidissimamente questi punti. Al secondo capitolo, Coelet dice: non c'è di meglio per l'uomo che mangiare, bere e godersela nelle sue fatiche. Di che cosa aveva? Perché tira questa conclusione? Prima aveva parlato dell'inutilità degli sforzi per trovare soddisfazione, prima nell'acquisizione del piacere, del suo lavoro senza frutto, nello sforzo umano non aveva trovato gioia. Cosa resta da fare all'uomo? Resta proprio da far questo: nulla c'è di meglio che mangiare, bere e godersela delle sue fatiche. Cioè, perché questo? Perché queste cose vengono dalle mani di Dio. Questa è una forma, ma dicono in molti che Coelet non ha una religiosità. Questa è una profonda religiosità, sono doni di Dio. Vengono dalla mano di Dio e solo Dio può dare gioia e piacere. Al capitolo 3 di che cosa parla? L'uomo non riesce a capire il suo futuro, l'ignoranza del futuro, non sa quando accadranno le cose, non sa quando morirà, Dio ha messo un ordine ma lo sa solo lui come andrà a finire, l'uomo non può capire, non può sapere. Cosa resta da fare all'uomo? Ho concluso che non c'è nulla di meglio che godere e agire bene nella vita. Vedete? Ecco. Ancora, sempre al capitolo 3, parla dell'ingiustizia, l'ingiustizia nel mondo, constatazione. Dice: c'è un tempo in cui Dio retribuirà gli uomini, ma non si sa. Dio giudicherà il giusto e l'empio, ma non si sa quando. Non crediate che Coelet creda nell'aldilà, non ci crede, non siamo ancora al tempo ai tempi del libro della sapienza, non siamo ancora arrivati all'immortalità, eccetera. Dio giudicherà il giusto e l'empio, ma non si sa quando. Davanti a questo stato di cose, l'uomo nella sua ignoranza che cosa può fare? Mi sono accorto che nulla c'è di meglio che godere delle sue opere. L'uomo non può far altro che questo, godere dei doni di Dio. Al capitolo 5 parla della ricchezza, abbiamo già visto, la ricchezza è vanità, l'uomo la deve lasciare. Ecco allora che cosa conclude Coelet: ho concluso, è meglio mangiare e bere e godere dei beni in ogni fatica durata sotto il sole. Al capitolo 8 ancora l'ingiustizia, non c'è una sentenza immediata contro ogni cattiva azione. Per questo il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male, è inclinato al male. E che cosa consiglia Coelet? Perciò approvo l'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità sotto il sole che mangiare, bere e stare allegro. Mi restano 2 minuti? 2? Quanti? 2 solo? 3. Capitolo 9 affronta 2 problemi. L'uomo non sa se le sue azioni sono gradite a Dio. La morte sarà uguale per tutti, quindi immaginate che delusione. L'uomo con i suoi sforzi non può raggiungere nulla. Coelet offre la via migliore. Qual è la via migliore? Va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, e in ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la sposa che ami. Adesso vi sorprenderò, perché il nostro amico arpista, anche egiziano, che abbiamo visto prima, dice: rallegra il tuo cuore, segui il tuo cuore fin tanto che vivi, metti mirra sul tuo capo e vestiti di lino fine, segui il tuo cuore e la tua felicità. Vedete? Ancora, e quando Coelet fa quella meditazione sulla vecchiaia, fra l'altro un brano splendido di poesia, molto bello, poema sulla vecchiaia, l'uomo destinato a finire così, decrepito e poi a morire. Cosa consiglia Coelet? O giovane, si rivolge ai giovani, sta lieto nella tua giovinezza, si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù, segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi, caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, ricordati del tuo creatore. Un altro saggio egiziano, Anaxeshonki si chiamava, non importa se non vi ricordate il nome, è un libro sapienziale di età tarda per dire tra il 1000 e il 300 avanti Cristo, tarda insomma, tarda per l'egiziano. Approfitta della gioia del tuo corpo, i giorni belli sono brevi. Allora, per concludere, che cosa si può dire di Coelet? Si può dire che esiste veramente, tante cose sono vanità, tanti motivi deprimenti ci sono nella vita, però tutti questi motivi che noi diremmo di depressione, di delusione, vengono mutati dal Coelet in incentivi a godersi tutto ciò che Dio dispensa al presente. Cioè, proprio dalle cose negative Coelet trae risposte positive che trascendono i mali che ci sono sulla terra. Quindi, ciò che di buono Dio ci ha dato va preso con gratitudine, perché questo è fare la sua volontà. Qui è la religiosità del Coelet. L'uomo deve accettare l'ignoranza dei piani di Dio, perché tanto non può cambiare la sorte di quello che dovrà essere. E questo è anche bene, perché la constatazione delle vanità gli impedisce di contare sui propri sforzi, ma di prendere dalle mani di Dio quello che c'è di buono. A tempo di record. Non vi illudete che i colleghi che seguiranno smonteranno tutto questo impianto, quindi
vedremo. Intanto ringraziamo Laila Lucci, perché sia pure con brevissimo tempo a disposizione è riuscita a fornirci già delle chiavi di lettura molto importanti del testo. Da un lato ci ha restituito una serie di suggestivi elementi di influsso, di collegamento con la cultura precedente, con le culture precedenti, in particolare quella egiziana, e per altro verso già è entrati su alcuni temi forti, diciamo, del Coelet. Passiamo alla seconda relazione. Vi preannuncio che per questa sera non sarà possibile il dibattito, però domani con professor Mazzinghi avremo più di 2 ore, quindi potremo anche recuperare domande, osservazioni che magari avreste voluto fare questa sera, sia pure con un interlocutore diverso. Darei allora, do subito la parola a Piero Stefani per provare a inserire già una tematica importante. Abbiamo già accennato come ogni testo biblico, compreso il Coelet, ha avuto nella storia della cultura occidentale una serie di influssi, di storia degli effetti sulla filosofia, sull'arte, la letteratura, la musica, eccetera. Tra l'altro mi permetto di ricordare che persino nel nostro tempio malatestiano c'è una citazione importante del Coelet. Nel transetto di destra gli elefanti portano un cartiglio con scritto «Tempus tacendi, tempus loquendi». E così, diciamo, su tante altre esperienze delle forme dell'arte, della letteratura. Con Piero Stefani vorremmo vedere meglio, magari, da un lato una continuazione un po' di quanto è stato detto finora, ma soprattutto cogliere le possibili affinità, o meglio, gli influssi del testo di Coelet sulla grande tradizione filosofica, sia pure per accenni. Il testo del Coelet è stato oggetto di numerosissime riflessioni in campo filosofico. Tra l'altro mi piace qui ricordare uno degli ultimi testi di riflessione filosofica sul Coelet, è stato elaborato, proposto recentemente, 2 anni fa, da professor Virgilio Melchior, un filosofo che ha insegnato filosofia per tanti anni alla Cattolica. Il titolo è Coelet o della serenità del vivere. Tra l'altro Melchiorre è stato anche ospite della nostra prima rassegna sulla Sapienza, e in questo testo mette in evidenza come le affinità tra Coelet e Eraclito, gli infusti di Coelet su Kierkegaard, su Husserl, su Levinas, su Ricoeur, eccetera. E da molti Coelet è stato definito una sorta di Montaigne pessimista. In effetti, nella filosofia moderna, Coelet è effettivamente molto presente nei saggi di Montaigne, così come molto presente nei pensieri di Pascal, così come è presente in Leopardi, in Schopenhauer, in Michestetter e tanti altri. Vediamo allora con Piero Stefani di provare a fare una breve sintesi di tutto questo. Piero Stefani è molto presente anche qui a Rimini, abita a Ferrara, docente di ebraismo alla Facoltà Teologica di Milano e di Venezia, e tra l'altro da un anno a questa parte direttore scientifico della Fondazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, che ha sede a Ferrara. Autore di numerosissime pubblicazioni sul versante biblico e degli studi ebraici, tra i testi che forse hanno avuto registrato un maggiore influsso del Coelet segnalo Un tempo per cercare, Fili e frammenti, uscito per la Morcelliana, anche questo 3-4 anni fa. Grazie Piero, e forse un po' di più. Un po' di più. Ti do questo.
Cosa so? Quarto d'ora? No,
20 minuti.
20 minuti. No, è un, poteva essere spento in questo caso, non era. Dietro le quinte. Vabbè, è evidente che non farò quello che mi è stato ordinato di fare e quindi sarò disobbediente. E sarò anche molto frammentario. Se potessi iniziare con una battuta, sono stato anche invitato a farlo indirettamente, di natura vagamente polemica, ma è soltanto la superficie, vorrei dire che se il Coelet avesse avuto come sua percezione il messaggio che ci è stato comunicato da ultimo, che ha avuto delle ricerche bibliche di una certa qualità, non avrebbe avuto quasi nessun influsso sul pensiero occidentale, perché gli occidentali potevano trovarlo benissimo in Epicuro, potevano trovarlo benissimo in Orazio, potevano trovarlo benissimo quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza, che è pari a qualunque altro tipo di sapienza che nasca dall'esperienza del vivere. Non c'è bisogno di giustificare degli influssi della letteratura e dei testi quando l'esperienza dell'esistenza lo prova. Certo, né in Epicuro, né in Orazio, né in Lorenzo il Magnifico, almeno in questo passaggio, è chiamato in causa Dio e non c'è la dimensione del dono. Ma è molto difficile pensare che la dimensione del dono sia effettivamente un cardine del Coelet, quando Dio è chiamato in causa in quei passaggi, è chiamato in causa in vari luoghi, ma in quei passaggi, per indicare che l'uomo è così poco capace di controllare gli esiti di quello che fa. perché l'esito è soggetto a tutta una serie di circostanze che non dipendono da lui. Ci sono dei interessanti passaggi sull'homo fabere in Coelet che indicano questo, che appunto se uno riceve il frutto della propria opera è una situazione straordinaria, non ordinaria, e non può essere semplicemente frutto suo, è frutto di qualcos'altro. Coelet, invece di chiamarla sorte, destino, fortuna, la chiama Dio, che è una differenza non da poco, certo, ma non è un dono di Dio. D'altra parte, se lo pigliassimo così, se il frutto dell'opera delle mie mani è il dono di Dio, questo dimostra la vanità del mio operare. Non può essere altro così, perché io il mio operare non ha dentro di sé nessun frutto. Ed è tutto estrinseco che il frutto del mio operare mi giunga. Bene. Allora, riprendo l'affermazione che ho fatto velocemente, se fosse stato percepito come un invito alla gioia, non avrebbe avuto questo influsso. Ha avuto questo influsso perché ha posto con una coerenza straordinaria in luce il fatto che il vivere può essere visto nell'orizzonte del suo venir meno. Che il vivente che pensa è costretto a vedere il vivere nell'orizzonte del suo venir meno. Riprendiamo la frase che è stata citata, una delle prime: una generazione va, una generazione viene, la terra sta per sempre. Io tradurrei così. Allora, poi dopo ci sono degli altri versi che riassumo. Parla del sole che gira e rigira e torna sui suoi giri, parla del vento che soffia, gira e rigira, parla dei fiumi, tutti i fiumi vanno al mare, ma il mare non è mai pieno. Parla dei quattro elementi, terra, acqua, aria, terra, nell'ordine, terra, fuoco, in qualche modo il sole, aria e acqua. Ma di questi quattro elementi, se questi tre di questi hanno un perenne girare, un perenne soffrire anche loro questa fatica del movimento, la terra è presentata come un fondale immobile. La terra sta. Apro una parentesi di 30 secondi, verso nella storia del cristianesimo pesantissimo, perché è uno di quelli che è stato citato contro Galileo nel processo per l'immobilità della terra. Chiuso la parentesi. No, evidentemente non era questa l'intenzione di Coelet. L'intenzione di Coelet è dire: una generazione va e una generazione viene. Dal punto di vista qualitativo precede la scomparsa, la generazione va, se ne va, e l'altra viene. Ma è che cronologicamente prima è il venire, poi è l'andare, no? Qui dice no, è esattamente il contrario, prima va, se ne va, e poi il viene, e dietro quel viene per forza c'è un altro va, ma la terra è immobile. La terra è quel fondale che non conosce la fatica del vivere. Quando più avanti dirà, dal punto di vista individuale del vivente, il luogo della terra è preso dalla polvere. Tutto viene a polvere, tutto a polvere torna. Il susseguirsi delle generazioni non ha il senso che ha nell'altra parte della Bibbia, su cui non è solo un tema su cui non mi fermo, ma di generazione in generazione è il luogo della promessa, è il luogo della fedeltà di Dio che passa di generazione, e Abramo e la sua discendenza. No, non c'è nulla di tutto questo, c'è soltanto questo succedersi che evidentemente confermato dall'esperienza di tutte le civiltà. In tutte le civiltà si possono trovare frasi del genere, perché in tutta l'esistenza dei viventi si trovano queste cose, che trova nell'individuo la corrispondenza nel suo venire a polvere. Il problema è che Coelet, e questo è il punto che anche filosoficamente ha avuto un grande peso, Coelet vede il venir meno dell'individuo come cifra per leggere il tutto, dell'individuo, del vivente, come cifra per leggere il tutto. E questo è il suo specifico radicale. Tutti lo sanno che si muore, ma non tutti leggono la vita nella prospettiva del morire. E questo è appunto un vizio lungo della filosofia dell'Occidente, di una certa lunga tradizione della filosofia dell'Occidente, vedere la vita nella prospettiva del morire, del venir meno, il pensiero e la morte come pensiero filosofico per eccellenza. Uno delle matrici per eccellenza, nel senso che una delle grandi matrici di quel tipo di filosofia. Allora Coelet è stato percepito congeniale, diciamo così, innanzitutto a tutti costoro. Però non basta neppure così, perché è stato concepito congeniale a tutti costoro i quali si sono trovati nella situazione paradossale di essere, da un lato, come dire, certi di questo venir meno dell'esistenza come la cifra più importante per comprendere il reale, ma dall'altra parte sufficientemente sapienti per sapere che occorre anche essere scettici. Montaigne, che aveva, come ben noto, nella sua biblioteca, torneremo se riusciamo a dirlo, nella sua biblioteca tutti gli assi, molta parte degli assi dei travi della sua biblioteca sono scritti dei versetti del Coelet. Ma scettici cosa vuol dire? Vuol dire che per essere coerenti bisogna essere scettici. Uso la parola scettico in senso abbastanza generale. Cioè, se per essere coerenti col fatto che tutto viene meno, bisogna affermare che viene meno anche la sapienza che dice che viene meno. Non possiamo aggrapparci neppure alla sapienza. Ecco perché è il sapiente, non è la sapienza, non è un libro sapienziale, è un libro del sapiente, di un sapiente. Sia pure un io letterario, però la parola io torna con una frequenza senza paragoni, credo, negli altri libri, o comunque molto frequente, senza al di là dei paragoni, che non ho fatto la statistica, torna 29 volte, ma comunque la parola io torna moltissimo. E questo io, contrapposto a tutto, dall'altro contrapposto alla terra che sta, e dall'altro contrapposto al fatto che quell'io che dice tutto è Hevel. Hevel è stato già detto, come tradurlo non mi cimento qua, perché poi non bisogna soltanto pensare come tradurre Hevel, bisogna pensare come tradurre Avella, la forma un po' aramaica e giante, che è un superlativo, bisogna fare il tutto è Hevel, bisogna cercare tutta una serie di passaggi, di metafore, di rese che ognuno ha tentato, e appunto, ed è Hevel anche il risultato di tradurre Hevel. E questa è la coerenza, cioè non si riesce a trovare la traduzione giusta, ma questa è la massima coerenza. Comunque, qualche idea bisogna darla, e visto che siamo a Rimini, la do con un uso profano la parola Evel, che però dice tutto, o allude a tutto, che vuol dire la scia che lascia una nave, una barca. Quello si dice Evel. Non è l'orma. La scia che lascia la barca è una scia che poi scompare, e una volta che è scomparsa non lascia alcuna traccia. Non si sa, non si può seguire le tracce di una barca. Si possono seguire le orme di una persona sulla terra, ma quello è Evel. Quindi è qualcosa che c'è, ma che è costituito come tale dal suo scomparire senza lasciar traccia. Questo è il fatto che una generazione va e una generazione viene senza trasmissione tra una generazione all'altra. Questo è perché questo è il problema dell'esistere. Cioè, l'esistere senza trasmissione, perché finisce con la vecchiaia? Può essere una benedizione, godi la giovane perché diventerai vecchio, sì, capito? E questa è una consolazione per il giovane, per il vecchio un po' meno. Però i tempi non si invertono. C'è qualcuno che tenta disperatamente in Piazza Colonna di farlo, ma insomma non ci riesce neanche lui. Paga dei prezzi molto alti di decoro nazionale anche. Vabbè, lecito quello. Ma non si riesce a invertire. E appunto, la vecchiaia non è una benedizione in Coelet, come è in altri passi della Bibbia. Anche in Giobbe, se noi leggiamo Giobbe così come lo dice alla fine il testo, Giobbe dice che un testo col passo in prosa, morì vecchio e sazio di giorni. La descrizione della vecchiaia di Coelet, leggetela, perché è veramente straordinaria, tutto comprende tranne il fatto che sia sazio di giorni. Sono i giorni che l'hanno mangiato. Ma è che lui ha che mangiare? È perché non c'è trasmissione, non c'ha nipote, non c'ha figli, non c'ha nessuno a cui consegnare. Allora, se diciamo filosoficamente il problema è vedere la realtà nel suo venir meno, esistenzialmente è il venir meno senza consegna, è un congedo senza consegna. È l'interrompere, non il ciclo delle generazione che va avanti, avanti, ma il passaggio tra le generazioni. Questo è il venir meno. Naturalmente è paradossale, perché nel momento in cui lo scrive giunge fino a noi, quindi ha consegnato, Coelet ha consegnato la sua inconsegnabilità. L'ha consegnata fino a oggi. E l'ha consegnata fino a oggi perché se io vi leggo quel che dice Max Weber, il vecchio muore non più sazio della vita, ma semplicemente stanco, dice una frase di Coelet, non una frase di Giobbe. Coelet è molto più contemporaneo nostro di Giobbe. Perché si muore stanchi molto più che sazi di giorni. E si muore stanchi perché non si consegna. Dunque, io volevo fare quello che non farò, ma adesso dico cosa faccio, cosa posso fare, inseguire un po' questa idea che alcuni influssi, tantissimi del Coelet, alcuni influssi siano stati questi influssi di un congedo. L'idea che Coelet ha usato per congedare, sì, congedarsi da se stessi. La superiorità del saggio, dal sapiente, tentata tante volte da Coelho di affermare, e poi sempre smentita per coerenza interna, tutti muoiono, tutti finiscono, tutto. Però appunto il sapiente sa e può raccontare il suo congedo, non c'è molto di più di questo. Lo stolto non sa raccontarlo, il saggio sì, e questo libro è anche questa cosa. E sa raccontare in qualche modo con io, con se stesso, a se stesso. Se voi leggete, adesso non me ne occuperò in questo momento, di a se stesso di Leopardi, è un testo totalmente coelettico che finisce con una straordinaria traduzione del primo versetto del Coelet. L'infinita vanità del tutto è il modo che Leopardi assume per tradurre vanità delle vanità, tutte vanità, con una geniale resa di quanto in ebraico è possibile, è una superlativo, come diciamo così. Ma io volevo invece, ce ne sono molti altri, c'è questa idea del congedo, ma c'è un congedo, l'unico che uso per congedarmi, è anche ancora una volta in onore della musica, anche se non di quel tipo di musica, di quell'epoca della musica, sono i Vier Ernste Gesänge, cioè i quattro canti seri di Brahms, l'ultima opera pubblicata a Brahms, il sigillo, il suo congedarsi da quello che stava venendo meno, cioè la sua capacità creativa. Lui ha vissuto così, negli ultimi anni ha prodotto pochissimo. Non posso entrare nei particolari, ma posso essere, l'importanza adesso dire quale resa tedesca, eccetera. Posso leggervi però la successione dei quattro brani, poi non so quanto tempo posso dirlo, ma i numeri, adesso vi darò i numeri. Poi, Coelet 3, 18, 22. Che è dove si dice che non si sa se il soffio dell'uomo va in alto e quelle della bestia vanno in basso perché tutti muoiono. Coelet 4, 1, 3, che è quello che dice che l'ingiustizia, ma il problema dell'ingiustizia è che certo, allora dico che è meglio non essere nati, appunto. Ma è meglio non essere nati che morire, che i morti. I morti sono più felici dei viventi, ma i più felici di tutti sono quelli che non sono nati, perché i morti, nonostante tutto, hanno vissuto e quindi hanno visto l'ingiustizia. Invece chi non è nato non ha visto niente. Ma questo vuol dire semplicemente che nessun vivente è felice. Non occorre appunto essere un filosofo analitico per dire che non ha senso dire che chi non è nato è felice. Questo vuol dire che tutti i nati sono infelici. E questo passaggio per la vita ha lasciato una traccia persino nei morti. Perché? Perché gli animali muoiono, noi muoiamo, ma noi abbiamo l'esperienza dell'ingiustizia che gli animali così ferocemente, nettamente non hanno. E quel grido dell'oppresso lì che nessuno ascolta, pensate sullo sfondo biblico dell'esodo, appunto, è stato ricordato qui, il grido è oppresso, Dio ascolta, qui il grido è oppresso, nessuno ascolta. Allora, questo è il secondo passaggio che Brahms fa, antropologico, da questo tipo antropologico, di tipo, diciamo, dell'esperienza dell'ingiustizia, anche se poi ci sono degli altri passaggi su cui non posso fermarmi. Poi cita un passo del Siracide, libro per i protestanti non canonico, ma lui che è il 41.1.2 del Siracide, che comincia con o morte, quanto tu sei amara, per chi è felice, pieno e ricco, chi ha la pienezza della vita, chi gode, amarissima la morte, ma quanto sei dolce per chi è invece nella afflizione, più o meno, diciamo, sinteticamente diciamo così. La morte è vero, i più infelici, i più felici sarebbero i non nati, ma appunto, visto che si è infelici nell'esistenza, la morte può essere anche un aspetto di riconciliazione con la il fatto ci donò solo il morire al gener nostro, per citare di nuovo Leopardi. Ecco il congedo. Il punto straordinariamente geniale, o comunque geniale nel senso che è spiazzante, inatteso di Brahms, è che il quarto, ultimo canto, Gesang, è Prima Corinzi 13, l'inno alla carità. Che anche però non è stato un happy end, non è un happy end, perché l'inno alla carità è una componente profondamente nichilistica anche. Se io parlassi le lingue degli uomini, degli angeli, e non avessi la carità, sarei un cembalo risonante, ma non nel senso di prima. Se offrissi e non avessi la carità, non sarei nulla. È anche un inno nichilistico, nel senso che dire, e chi ce l'ha? E chi può dire io ce l'ho? E se non ce l'hai tu sei un nulla. E certo è vero che dà una possibilità di schiudersi di qualcosa che resta. Questo è una bozza, insomma, di lettura di questi insieme di passi che dicono, in questo enorme musicista che fu Brahms, quello dicono per ogni lettore della Bibbia e non della Bibbia, ognuno che è impegnato a fare, diciamo, un'operazione ermeneutica, come mettere insieme i passi è l'interpretazione principe. E quindi, per chiudere e ricollegarmi al discorso che è stato opportunamente fatto in principio, è certo che dietro Coelet possono esserci tante fonti, ma il nuovo, di chi dice che non c'è nulla di nuovo, sta nel mettere insieme in un certo modo e non un altro, proprio così come Brahms, mettendo insieme questa successione, ha lasciato a noi il suo congedo.
Bene, ringraziamo sentitamente Piero Stefani per questo breve ma intenso e preziosissimo contributo, che più che mostrare appunto il rapporto con i filosofi ha fatto lui stesso da filosofo, mediando il senso della finitezza così come ci viene proposto appunto dal Coelet. Mi spiace molto per questa prima serata di dover sacrificare sia gli interventi, purtroppo decurtati nel tempo, ma anche il dibattito. Cercheremo di recuperare nei tre pomeriggi che ci restano, a cominciare da domani. Vi ricordo che domani avremo l'appuntamento con il biblista Luca Mazzinghi, che in Italia penso sia uno dei massimi studiosi dei libri sapienziali, e del Coelet in modo particolare. Con lui magari possiamo anche recuperare alcuni degli aspetti visti questa sera. Buona serata a tutti voi, grazie della vostra presenza.